la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, partiamo con la newsline di questa mattina, venerdì 19 gennaio. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, con voi fino alle 9.30, poi mi raggiungerà anche Raffaele Palumbo. Tanti gli ospiti, le interviste, gli approfondimenti in questa fascia di informazione locale, interviste che potrete poi riascoltare anche sul nostro sito controradio.it, così come il podcast Cosa è successo, che andrà in onda nel fine settimana, di cui vi daremo anticipazione proprio oggi. Si occuperà di situazioni abitativa a Firenze, ne parleremo intorno alle 9:15. Ma diamo subito il buongiorno anche all'AMA per le previsioni per oggi e la tendenza per il fine settimana in Toscana. Ben trovato a Matteo Rossi.
Buongiorno a tutti.
Cosa ci può dire sulla giornata di oggi e le prospettive di un arrivo del freddo, si dice?
Sì, assisteremo a un cambio di circolazione. Per il momento siamo ancora interessati da venti da ovest, sud-ovest, libeccio, temperature molto alte, le minime di questa mattina fino ai 13, addirittura 14 gradi. Nel pomeriggio però arriva aria fredda di origine polare che, associata a forti venti da nord-est, porterà un brusco calo delle temperature. Non sono previste precipitazioni di rilievo, soltanto qualche nevicata in Appennino su versanti emiliano-romagnoli. Si tratta però di fenomeni piuttosto scarsi, soltanto qualche centimetro. Come detto, da segnalare soprattutto il vento, che sia dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani interesserà la nostra regione, vento anche appunto a tratti forte da nord-est. Domani sarà una giornata molto fredda e il cielo sarà sereno, perché migliora rapidamente la situazione, la depressione va al sud d'Italia. E poi domenica ancora una bella giornata con temperature minime molto basse, gelate sui fondovalle in pianura, poi le massime però tornano ad aumentare. Settimana prossima in realtà poi le temperature tornano ad aumentare, quindi è un episodio freddo piuttosto rapido. Ecco.
Torneranno anche le precipitazioni la prossima settimana?
Ma non sembra che saremo interessati da una alta pressione, non sembra che ci siano precipitazioni.
Poi naturalmente ne parleremo lunedì. Grazie a Matteo Rossi, grazie all'AMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi partiamo con le notizie.
Una grande mostra nata per celebrare i 40 anni dei CCCP fedeli alla linea, una delle esperienze musicali più interessanti della storia del punk. Con Felicitazioni, i quattro membri dei mitici CCCP riaprono i cassetti del loro archivio fatto di immagini, suoni, testi, abiti, scenografie. Ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. La mostra è prorogata fino al 10 marzo. Scopri di più su palazzomagnani.it. La stagione del Teatro delle Arti di La Strassinia riprende all'insegna della contaminazione. Musica, danza, prosa e nuova drammaturgia accolgono il pubblico in uno spazio civile. Venerdì 19 i geneticamente mortificati in Il gioco delle parti di Pirandello. Seguici sui social Teatro delle Arti.
Alla Compagnia di Firenze il cinema è a misura dei più piccoli con Cinefilante. Fino al 21 aprile, 10 appuntamenti la domenica pomeriggio con una mirabolante selezione di cortometraggi d'animazione per bambine e bambini dai 2 anni in su. Per stimolare la fantasia, condividere la visione con tutta la famiglia e gli altri piccoli spettatori e iniziare ad apprezzare la magia del cinema sul grande schermo. Scopri il programma, le promozioni e il biglietto Film più Merenda su cinemalacompagnia.it. Tornano a Firenze i Goodesman e Joe con la loro esilarante miscela di cultura popolare, commedia e musica classica. Rachmaninoff Will Survive è il loro nuovissimo spettacolo in programma al Teatro Verdi di Firenze l'ultimo di Carnevale, martedì grasso 13 febbraio. Come ridere della musica classica con la musica classica. I Goodesman e Joe e l'orchestra della Toscana in Rachmaninoff Will Survive al Verdi di Firenze. Biglietti da 5 euro già in vendita presso la biglietteria del teatro e online su Ticket One.
Controradio.
Diamo uno sguardo alle 8:08 alle principali notizie di oggi dai giornali e dal nostro sito controradio.it. La Repubblica di Firenze si concentra sulla situazione politica in vista delle amministrative. Funaro presenta le sue idee per la città, sfida da Montanari, Del Re e Saccardi. Come dicevamo, la candidata del centro-sinistra stasera al Palacongressi, lo storico dell'arte in campo con una lista. Emblematico l'incipit dell'articolo di Ferrara: tutti per uno, anzi no, tutti contro una, da destra a sinistra, dai renziani agli ex PD, fulmini e saette, convention e contro convention, annunci di nuove associazioni e parate di ministri piombano sul giorno della discesa in campo ufficiale della candidata sindaca del PD Sara Funaro, che si presenta alla città stasera alle 21 al Palacongressi. Naturalmente copriremo, seguiremo e commenteremo l'evento, vi proporremo poi anche dei contributi dal lunedì, ma anche sui nostri canali social nel fine settimana. E poi vi preannunciamo che martedì 23 gennaio in Tutti al Voto, il nostro focus di approfondimento politico che ci accompagnerà fino al voto di giugno, avremo ospite in studio su Controradio Web TV proprio Tommaso Montanari. Montanari, Del Re e Saccardi rompono sulla scena ed oggi è il giorno di Funaro, leggiamo dalla Nazione, mentre il Corriere apre con il forum che ha avuto col sindaco Nardella. Nardella: no agli ultra in politica, il sindaco su stadio e contestazioni, tenere fuori la Fiorentina dalla campagna elettorale. Poi la difesa dei suoi 10 anni al forum col Corriere su casa e overtourism: non è vero che ci siamo mossi tardi. Alle 8:13 minuti diamo il buongiorno anche a Leonardo Margarito che mi ha raggiunto in studio. Ben trovato, ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Apriamo Gen Z, la voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, rubrica che va in onda il venerdì mattina e ha come temi di volta in volta quelle che sono le notizie ma anche le riflessioni calde che possono avere un importante contributo soprattutto dai giovani che vengono ritenuti i protagonisti di certe dinamiche ma poi vengono sentiti e ascoltati poco. Leonardo, allora, le scommesse, il gioco d'azzardo, abbiamo scelto questo come tema oggi perché veniamo da dati e veniamo da un approfondimento che c'è stato anche sulle nostre frequenze, sui report che emergono per quanto riguarda il territorio toscano. In realtà è un po' una dinamica che si riscontra anche a livello nazionale, di aumento dei minorenni che si avvicinano al gioco d'azzardo. Ecco, come un titolo, se io ti dicessi giovani e gioco d'azzardo, giovani e scommesse, qual è il tuo polso della situazione?
Beh, è un binomio interessante su cui è bello, è importante fare un approfondimento. Io ho seguito anche la puntata che avete fatto qualche giorno fa proprio su questo e devo dire che sicuramente la situazione è particolare, come hanno testimoniato anche la professoressa Primi, la presidente delle ACLI. Sicuramente ci sono dei dati, c'è un report importante che va analizzato anche da noi ragazzi e ragazze, perché è sicuramente lo specchio attuale di un problema che esiste, che c'è, che va affrontato nella maniera corretta come tutti, ovviamente differenziando, questo è importante, questo problema, quindi quello del gioco d'azzardo, delle scommesse, con invece quello legato all'alcol o agli stupefacenti, perché ovviamente ogni problema ha la sua radice, ha una sua verità e quindi bisogna cercare di affrontarla. In questo caso la ludopatia è un qualcosa che colpisce molto le nuove generazioni, le giovani generazioni, ma ovviamente è un percorso che bisogna fare soprattutto sia nel contesto familiare ma anche nelle scuole e in contesti dove appunto poi ci sono dei percorsi come quello che fanno appunto le ACLI.
E questa è la cornice, diciamo, interpretativa corretta di approccio rispetto a un problema che va differenziato, va prevenuto a livello proprio di cultura del buon gioco, del rispetto anche di quelli che sono limiti che poi portano alle famose dipendenze. I dati dicono che sono tanti i minorenni che hanno a che fare occasionalmente con il gioco d'azzardo, sia esso in forma pubblica che privata. Tra i quindicenni toscani, per esempio, il 38,6 dice di aver giocato qualche volta, tra i 16 anni la percentuale sale al 41, mentre supera il 55 tra i 19enni. E ricordiamoci che nella fascia dei minori per legge, insomma, sarebbe vietato, quindi stiamo parlando di qualcosa di illecito. Però questo dato ci riporta a un bisogno del giovane di avvicinarsi al gioco che non deve essere demonizzato tout court. Nel tuo contesto, rispetto a quello che è il tuo gruppo di amicizie o comunque l'esperienza che puoi avere intorno, c'è davvero un alzare l'asticella di un qualcosa che diventa un'abitudine che può portare a un campanello d'allarme di dipendenza?
Io personalmente, per l'esperienza che ho avuto anche sia alle scuole superiori, quindi nell'età dove i report attestano una difficoltà maggiore, sia attualmente, non ho avuto questo sentore. Dopodiché è inevitabile che nell'età adolescenziale per eccellenza, quindi dai 14-15 fino ai 18 e più, si registri una curiosità, ma questo non soltanto verso il gioco d'azzardo o le scommesse, è l'età dove si cerca sostanzialmente di scoprire il mondo, le sue sfaccettature, le sue sfumature, è l'età dove si è più sensibili, e questo lo dicono anche gli stessi report, e quindi è inevitabile che quando si è più sensibili e si è più fragili si cerchi anche di scoprire, bisogna stare attenti. Ecco, da questo punto di vista sono importanti i percorsi e i corsi anche di formazione su questo, perché ti permettono di avere un approccio corretto e non cattivo, ecco, da questo punto di vista. Però per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, non ho avuto questo sentore. È inevitabile poi che i problemi siano più larghi e bisogna guardarli sempre da un raggio più largo. Io racconto sempre con grande simpatia e ironia un aneddoto che mi riguarda delle scuole superiori, perché questo tema, la ludopatia, è anche molto vicino a uno sport come quello del calcio, che è molto diffuso anche tra i maschi. Infatti è stato interessante l'altro giorno sentire il confronto tra la professoressa e la presidente delle ACLI, perché hanno detto che il divario di genere si sta riducendo, ma allo stesso tempo è un problema che ha sempre colpito di più gli uomini, no, rispetto alle donne. Questo è vero, perché lo confermo, almeno per quello che è il mio piccolo, perché alle superiori, io mi ricordo, ero ancora minorenne, perché io sono andato un anno avanti a scuola, quindi i miei compagni erano già maggiorenni. E noi si faceva a scuola il cosiddetto studio, si chiama nel gergo delle scommesse calcistiche, per la schedina della domenica, e mi ricordo che io non potevo giocarla, perché ovviamente
non il fantacalcio, la schedina,
no, il fantacalcio, la schedina della domenica sulle partite,
la vecchia schedina,
sì, esatto, per avere ragione sui risultati delle partite di calcio, e comunque io non potevo giocare ancora la schedina, e vedevo i miei compagni che erano tutti in fervore per questa cosa. E quindi, ecco, questo per dire che cosa? Per dire che ovviamente c'è sempre un lato positivo, no? Che bisogna sempre scorgere.
Esatto. Questo lo sottolineavamo anche, appunto, riflettendo con gli esperti, non la demonizzazione ma la conoscenza.
Esatto.
Anche perché non puoi creare un contesto neutrale, avulso da tutte quelle che sono tentativi di conoscenza, di sperimentazione, il corretto uso anche dell'alcol, insomma.
Certo.
Fa tutto parte di un contesto culturale. C'è poi però spesso la frase, non nel contesto familiare ma anche nel contesto sociale, educativo, didattico, non ce ne eravamo accorti, no? Il fatto di fare le cose di nascosto e di non mostrare un disagio fino all'apice, cioè fino a quando è troppo tardi. Si parla anche di una disponibilità troppo facile a livello economico, che può portare i ragazzi davvero a perdere il controllo.
Beh, sicuramente questo è un aspetto interessante da approfondire. La disponibilità economica eccessiva a quell'età è sicuramente un qualcosa che può portare inevitabilmente a utilizzare il denaro con questa tipologia di forma. Però è vero anche che è difficile, no, spesso e volentieri, poter controllare una spesa di un ragazzo. Questo è importante per dire che cosa? Che sicuramente a 14-15 anni è importante, dal mio punto di vista, questo pensiero personale, ovviamente avere un'intelligenza anche da parte delle famiglie di controllare sempre, perché comunque si è minorenni e sicuramente si è sempre portati, ovviamente, a fare spese e cose che magari uno non si rende conto. Però ecco, questo siamo su un aspetto del problema veramente all'apice, no? Perché giustamente poi più soldi magari si ha a disposizione, più si è in questi giri, in queste difficoltà, e poi si è portati, ovviamente.
Ci sono ragazzi che si sono isolati nel tuo contesto amicale, relazionale, perché si parla anche di un abbandonare quella che è la socialità per riversarsi poi su queste dinamiche.
No, personalmente non ho mai avuto questo tipo di esperienza, e io ho conosciuto delle persone che diciamo presentano dei sintomi, se così vogliamo dire, di ludopatia, ma sono sempre comunque riuscite, grazie appunto agli amici, alle amiche e anche alle persone che hanno avuto a fianco, a limitare, ecco, questi sintomi. Quindi no, l'isolamento no. Invece questo lo dico anche per chi conosce persone di questo genere che hanno questi sintomi, è importante invece aiutarle, non isolarle, ma cercare ovviamente di...
Ma ne parlate tra di voi di queste...
Sì, ma sicuramente la ludopatia è un tema presente all'interno dei dialoghi, però chiaramente è meno ricorrente rispetto, per esempio, al problema dell'alcol o dell'abuso degli stupefacenti. Sicuramente è un tema meno attuale.
Il rispetto all'online, cioè quando parlate di gioco d'azzardo, scommesse, per voi il binomio è con l'online, non con un luogo fisico?
Sì, sicuramente oggi la modalità anche è cambiata, cioè ovviamente le piattaforme online sono diventate uno strumento più accessibile, sicuramente anche per i ragazzi e per le ragazze, quindi è chiaro che oggi si usa meno probabilmente scommettere materialmente, fisicamente. Ecco, questo invece è un aspetto secondo me importante da sottolineare, ovvero il fatto che bisognerebbe provare, con un tentativo anche dall'alto, a limitare gli accessi alle piattaforme illegali, che ovviamente, ecco, quelle sono un estremo, no? un degenerare del problema che evidentemente non fa bene a nessuno, e questo anche negli interessi di chi invece, appunto, come dicevi giustamente te, crede nel buon gioco, nel gioco controllato, in un'idea ovviamente che il divertimento deve essere pur fatto nel limite e nel rispetto delle regole. Però ovviamente questo, ecco, perché poi in teoria per i minorenni sarebbe vietato il gioco d'azzardo, e quindi questo è importante per far capire che cosa, che le scuole hanno un ruolo centrale per i ragazzi, e questo è vero, però ovviamente tutto parte dalla famiglia, questo lo sappiamo bene, non solamente per questo problema.
Ludopatia tra gli studenti è diffusa ma pochi ne parlano, era un contributo di qualche giorno fa su Repubblica di Ludovico Arte, preside dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze, Arte che tra l'altro sentiremo nella seconda parte di Newsline sul tema della riforma Val di Tara sulle superiori, ma toccava un tema interessante. Lui è sociologo e preside appunto dell'Istituto Marco Polo ed è stato anche responsabile dell'area psicopedagogica del settore giovanile di Federcalcio, dunque ne sa anche di dinamiche giovanili in prima persona su tutti i vari fronti di competenza, ed effettivamente sottolineava questo fatto del saperne poco, del non riuscire a trovare strumenti di comunicazione adeguata che poi prevengano queste dinamiche. Non si scopre, appunto, qualche settimana fa aveva raccontato di un giovane ludopatico, un ragazzo che era andato in presidenza a raccontargli la sua vicenda, e la difficoltà di dopo la scoperta dei genitori parlarne con loro e rendersi conto che aveva allontanato i suoi compagni di sport, di amicizia.
Sì, la lettera che ha scritto il preside l'ho letta su Repubblica, molto bella, e devo dire anche un po' un qualcosa che apre veramente un'immagine su quella che è la realtà della nostra società, perché effettivamente lì c'è tutto, c'è la difficoltà di un giovane che entra in un mondo complesso come quello della ludopatia, che fa fatica a uscirne, il rapporto difficile con i genitori che giustamente hanno un doppio ruolo, quello di fare i genitori ma allo stesso tempo di aiutare il ragazzo a avviare un percorso perché si possa appunto un po' depurare da questi eccessi, e dall'altra parte il ruolo, no, della scuola, ma soprattutto Ludovico Arte dice una cosa interessante sull'aspetto e sul ruolo che può avere lo psicologo, perché lui lo dice all'interno della lettera, questo ragazzo mi ha manifestato la volontà di incontrare uno psicologo che lo possa aiutare in questo percorso, e i genitori non erano totalmente favorevoli, e questo, ecco, dentro a questa lettera c'è veramente tutto, e anche il ruolo dello psicologo per i ragazzi e le ragazze è importante, e questo va potenziato anche nelle scuole.
Che poi è una rubrica, appunto, cambiamo registro su Repubblica, che tocca vari temi. Lo psicologo sicuramente, a mio avviso, è stato fortunatamente sdoganato come strumento, come figura, come supporto nel post gestione pandemica, perché era innegabile il disagio e le conseguenze che tutta la dinamica di isolamento sociale stava provocando nei ragazzi e nelle ragazze. E da lì forse anche la presa di coscienza proprio nei protagonisti di un bisogno di poter chiedere aiuto, ecco, che non sia stigmatizzante, che questo era il grande tabù, ne abbiamo parlato spesso con l'ordine degli psicologi.
Sì, è vero, esatto, il ruolo dello psicologo è sempre un po' visto come quello che cura il malato pazzo, invece non è così, e bisogna levare questo stigma, perché è importante che i ragazzi anche a scuola, guarda, questo è un tema su cui io sento il dovere anche di ribatterlo e di rivolgere anche questo appello alle istituzioni, bisogna potenziare e curare meglio questo aspetto dello psicologo anche nella scuola, perché è importante, perché un ragazzo deve sentirsi libero anche durante il periodo curricolare, quindi quando va a scuola, di poter incontrare o incontrarla e parlarci, aprirsi, perché tante volte la scuola, l'abbiamo visto, è stata occasione di apertura, di confronto, di dialogo, e io l'ho sempre vissuta così, ecco, io non per fare pubblicità al mio liceo, ma il liceo Rodolico è stato un liceo in cui io nei 5 anni, tolto l'ultimo che purtroppo ho vissuto anch'io, la crisi pandemica, e quindi abbiamo perso l'ultimo anno, forse il più bello delle scuole superiori, però vivevamo questo aspetto, era stato potenziato il ruolo dello psicologo all'interno della scuola, infatti avevamo questo sportello dove potevamo abitualmente andare a confrontarci, questo è importante anche perché tante cose,
ma tra
magari
di voi, cioè, ve lo dite laicamente, vado dallo psicologo?
Sì, io conosco personalmente, sì, conosco anche amici e amiche attuali che mi hanno detto sono andato allo psicologo perché ho avuto bisogno di parlare, di confrontarmi con una figura terza che non fossero i genitori o che non fossero altri amici stretti o altre persone, e ce lo diciamo tranquillamente, cioè non è un tabù, ecco, io non penso ci sia nulla di male, anzi lanciando una frecciatina penso che Ma farebbe bene un po' a tutti andare allo psicologo.
Allora, messaggi al 342-8104-111. Nella nostra giovinezza, quindi già si parla non di Gen Z, diciamo, si poteva giocare col flipper, il famoso flipper, e a volte poteva diventare un po' compulsivo. Ma quale gioco non diventa compulsivo quando ti prende, no?
È difficile.
Ma la disponibilità economica, nella maggior parte dei casi, stroncava il vizio. E qui andiamo al tema.
Sì, sicuramente. C'è questo lato del gioco che ovviamente è importante. La disponibilità economica minore blocca ovviamente la possibilità, però ecco, questo invece non deve essere un elemento per comunque dire c'è meno disponibilità e quindi ho meno possibilità. Invece deve essere un lavoro fatto proprio per curare, no? Questo aspetto nel momento in cui uno ha una disponibilità e eviti di eccedere.
Il problema con lo psicologo è dei genitori, non dei ragazzi. Noi genitori dovremmo incoraggiare il ricorso come si fanno gli altri controlli medici, pur non essendo segno di malattia. Quando mio figlio mi ha detto che ci voleva andare, l'ho incoraggiato. Questo è assolutamente importante nel percorso proprio di riconoscimento e poi quindi richiesta di uno strumento che c'è e che si può utilizzare, appunto, e non lascia solo non solo i ragazzi ma anche i genitori nell'interpretazione di un disagio. Poi c'è chi ci scrive, siamo davvero in conclusione, della pubblicità online, ma anche durante le trasmissioni sportive, del gioco online. Sì. Cioè, alla fine c'è una promozione anche statale, anche istituzionale del gioco che non è incanalata nella forma corretta, e qui l'appello alle istituzioni.
Sì, certo, questa è una riflessione, un'osservazione corretta della nostra ascoltatrice, che sicuramente va nella direzione di dover comunque capire che ovviamente una pubblicità di questo tipo può nuocere anche ai più deboli.
La mia scuola media Rodari di Scandicci da sempre allo sportello psicologo di ascolto, questo è un servizio buono da sottolineare. Leonardo, abbiamo affrontato questo tema della dipendenza che ha a che fare con un mondo che ha un confine molto labile, che va riconosciuto e di cui soprattutto si deve parlare. L'occasione è stata anche questa. Gen Z tornerà venerdì con te, altri temi, altri spunti, scriveteci anche al 342-8104-111 per sollecitarci, e naturalmente trasmissione riascoltabile anche in podcast. Noi ci risentiamo con Newsline dopo il GR di Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. A Gaza oltre 50 persone sono morte a causa degli ultimi attacchi aerei israeliani, una trentina i morti a Deir el-Balah, 5 a Khan Yunis, altri 12 a Gaza City. La crisi umanitaria nella striscia è sempre più acuta, più di 1 milione di palestinesi soffre la fame, gli sfollati sono oltre 2 milioni. L'OMS oggi lancia l'allarme per la diffusione di epatite e altre infezioni virali tra la popolazione, definisce la situazione sanitaria potenzialmente esplosiva a causa soprattutto della mancanza di acqua potabile e di servizi ospedalieri. Intanto nel Mar Rosso gli Houthi hanno rivendicato un nuovo attacco contro una nave mercantile americana. Un alto funzionario dei miliziani yemeniti intanto ha promesso un passaggio sicuro alle navi russe e cinesi. La Corea del Nord ha dichiarato di aver testato al largo della sua costa orientale un sistema d'arma nucleare sottomarino in risposta alle esercitazioni navali congiunte di Washington, Seul e Tokyo, che hanno coinvolto una portaerei statunitense a propulsione nucleare. Non è il primo test di questo tipo che la Corea del Nord realizza, ma questa volta l'episodio avviene mentre è in un contesto di escalation non solo diplomatica con Seul. Sull'ex Silva si va verso il commissariamento. Invitalia, l'agenzia del governo sugli investimenti, ha inviato una lettera all'amministratore delegato di Acciaieri d'Italia per chiedere che la società sia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. E quanto ha detto il governo ai sindacati nell'incontro che si è svolto ieri a Palazzo Chigi, spiegando che in attesa dell'individuazione di un nuovo socio privato per la prosecuzione della produzione saranno utilizzati i 320 milioni già stanziati a titolo di prestito ponte. Ascoltiamo Loris Scarpa, segretario generale della FIOM.
Facciamo i conti finalmente con una decisione. Noi in tutti questi mesi abbiamo dovuto fare i conti con non decisioni. L'unico soggetto che aveva deciso era ArcelorMittal, che non ci metteva più soldi dentro l'attività. Adesso, come dicevo, si apre una nuova fase, quanto prima dobbiamo mettere a terra gli investimenti. Hanno parlato che ci sarà una nuova compagine, cioè verrà predisposto perché venga acquisito lo stabilimento da una nuova compagine, pubblico, privato, insomma più privati, eccetera. Il tempo è sempre il problema, la variabile che manca, e qui bisogna fare in fretta, perché se queste cose con cui facciamo i conti saranno veloci, probabilmente ci sarà la possibilità per le persone e per i lavoratori di avere una garanzia e un futuro più certo, soprattutto anche ambientale più sicuro. Però c'è tanto lavoro da fare, questo è il punto vero della questione.
Per l'omicidio di Alessio Cini, il 57enne trovato morto la mattina dell'8 gennaio davanti alla sua abitazione in provincia di Pistoia, è stato arrestato il cognato e vicino di casa, Daniele Maiorino. L'uomo avrebbe prima picchiato e poi bruciato viva la vittima. La procura ha spiegato che le indagini hanno consentito di verificare che il presunto assassino in difficoltà economiche puntava all'eredità anche indiretta della vittima. In Messico è stato arrestato uno dei più importanti leader narcos del paese. Si tratta di José Alberto García Villano, alias La Quena, capo del cartello del Golfo che opera nel nord-est del Messico, dove contende il dominio del traffico di droga al cartello Jalisco Nueva Generación. La Quena è considerato uno dei principali artefici della violenza nel paese e accusato anche del rapimento di 5 cittadini statunitensi nel 2023. La sua cattura è avvenuta in un noto centro commerciale a Monterrey, nello stato di Nuovo León. Il momento dell'arresto è stato captato e pubblicato sui social da diversi testimoni. Le immagini sono diventate virali. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ci sono code in uscita a Calenzano in direzione Roma per traffico intenso. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Tibili rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sull'accordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Brunita. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del bivio per Coltano per lavori di ricostruzione del cavalcavia. La viabilità cittadina sulla Bolognese Vecchia, proseguono i lavori della rete idrica con chiusura tra via Bolognese Nuova e via Lastra. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il Duce delinquente. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia portano in scena Il Duce delinquente. Una storia a due voci. Aldo Cazzullo racconta, Moni Ovadia legge i testi del Duce e delle sue vittime. Alla fine capiremo perché dobbiamo vergognarci del fascismo ed essere orgogliosi dei resistenti che l'hanno combattuto. Il Duce delinquente. Giovedì 25 gennaio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e 055 84 1237. Biglietti su Ticket One.
Non lavori e vuoi fare un'esperienza professionale all'estero? La Regione Toscana, nell'ambito di Giovani Sì e grazie al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, ti offre un sostegno economico per un periodo di lavoro o di tirocinio non curriculare in Europa. Non c'è limite di età. Fai domanda per la borsa di mobilità professionale. Informati su regione.toscana.it/borse-mobilita-eures e su giovanisi.it. Oppure rivolgiti ai centri per l'impiego della Regione Toscana. Controradio.
Alle 8.40 torniamo in studio con Newsline, l'informazione locale. Lo avete sentito per quanto riguarda la cronaca dal GR di Popolare Network. È il cognato e vicino di casa della vittima Daniele Maiorino, fermato ieri con l'accusa di aver ucciso Alessio Cini, il 57enne tecnico tessile originario di Prato, trovato morto l'8 gennaio davanti alla villetta di Agliana dove viveva. L'uomo sarebbe stato colpito con una sprangata alla testa, più colpi al torace, poi sarebbe stato dato fuoco. Le indagini, secondo quanto spiegato dalla procura, hanno consentito di individuare il probabile movente al gesto delittuoso, quindi è stato fermato il cognato per l'omicidio ad Agliana. Ma veniamo al focus dedicato alla scuola questa mattina, in particolar modo a una valutazione sulla riforma Valditara, che sicuramente non se la passa bene. La riforma delle scuole superiori del ministro in Toscana sta registrando un clamoroso flop di adesioni. Rifiutate dalle scuole superiori toscane le sperimentazioni sul liceo Made in Italy e sul percorso 4+2 nei tecnici professionali, e quanto registra la FLC-CGL Toscana. E noi salutiamo il suo segretario Emanuele Rossi, ben trovato, buongiorno, della segreteria, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora Rossi, che fotografia abbiamo in Toscana, che in realtà è abbastanza similare anche alla reazione che hanno avuto le altre regioni rispetto a questa riforma?
Sì, confermo, non abbiamo avuto, diciamo, timore a definire flop la proposta del ministro Valditara. Siamo davvero a risultati ridicoli. A livello nazionale, appunto, abbiamo un pugno di scuole che il ministero dice aver sposato, diciamo, la causa Valditara, mettiamola così. In Toscana, francamente, davvero misuriamo circa un 2%, ecco, di pareri favorevoli al percorso 4 più 2 e 4, solamente 4 adesioni al fantomatico liceo del Made in Italy.
Ecco, 4 più 2, quindi ciclo di 4 anni abbinato a un post diploma biennale. Cosa c'è che non convince? C'è confusione, scarsa informazione o scarsa anche progettualità poi concreta sotto?
Qui registriamo problemi di metodo e problemi di merito. Problemi di metodo: come sa chiunque ha figli in terza media, per intenderci, la scelta della scuola superiore è preparata nelle scuole da lunghi mesi di discussioni, incontri con docenti delle superiori, i ragazzi vengono accompagnati a vederle, è il famoso periodo appunto dell'orientamento, finalizzato appunto alla scelta, e degli open day, cioè le occasioni di conoscenza. Questo percorso intanto parte a novembre su proposte delle superiori consolidate e su cui si hanno una quantità di informazioni notevole per permettere alle ragazze e ai ragazzi di scegliere con consapevolezza. Qua abbiamo uno disperato tentativo invece di Val di Tara di far approvare le proprie proposte in tempo utile per la partenza delle iscrizioni. Facciamo presente che le iscrizioni superiori sono partite ieri e appunto nell'orientamento di cui parlavo prima ovviamente mai si è parlato della proposta Val di Tara perché non era stata ancora né discussa né presentata. Quindi problema di metodo enorme: non si presenta una novità sulle superiori senza un adeguato percorso di conoscenza e consapevolezza.
Ma da quello che, ecco, poi entriamo nel merito, da quello che lei mi sta dicendo, gli istituti toscani hanno rifiutato le proposte a priori, cioè non avendo appunto il materiale necessario su cui intraprendere un percorso di condivisione di informazioni?
No, per gli addetti ai lavori il materiale era ben illustrato da settembre, quando i primi progetti erano stati presentati a partire da un disegno di legge in poi. Quindi per gli addetti ai lavori appunto il tema era chiaro e quindi non c'è stato alcun bisogno, come dire, di andare a vedere le carte. E, diciamo, c'è estrema consapevolezza per chi, diciamo, lavora nella scuola e vive tutti i giorni, diciamo, le dinamiche scolastiche sui contenuti e il merito di questo progetto. Quindi i collegi docenti in molti casi non sono stati neanche convocati dai dirigenti scolastici, laddove sono stati convocati, tra l'altro con modalità mai viste prima, alcuni collegi online fra Natale e Capodanno, perché la prima scadenza era il 30 dicembre. Alcuni collegi convocati in tutta fretta prima di Befana per i primi giorni della ripresa scolastica perché c'era stata una proroga dei termini. Quindi francamente anche un'idea del lavoro scolastico, i collegi docenti sono i luoghi in cui si discute e si prendono le migliori decisioni per la scuola, non luoghi di ratifica, diciamo, di cose che vengono dall'alto. Quindi anche proprio un approccio alla democrazia nella scuola francamente meschino, ecco.
E poi entreremo nell'analisi del merito di questa riforma tra un istante, ma saluto, do il buongiorno anche all'altro ospite che abbiamo preannunciato, il preside dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze, Ludovico Arte, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno anche a Rossi.
Allora, facciamo una riflessione a monte con Arte rispetto anche al la presa di coscienza, quando i ragazzi, insomma, nella fascia dei 13 anni possono avere davvero degli strumenti per avvicinarsi a una novità di questo tipo? Quali sono le principali difficoltà che nel suo contesto scolastico Arte ha affrontato rispetto a questo?
No, diciamo, ora rispetto a questo punto che tu sollevi, Chiara, quando si fanno gli open day si vedono ancora tanti ragazzi a 13 anni che sono indecisi per mille motivi su quale scuola scegliere. Per questo dal mio punto di vista sarebbe importante rimandare a un tempo più avanzato la scelta definitiva, per esempio se andare a studiare o andare a lavorare. E quindi a maggior ragione una proposta come questa, che sostanzialmente separa sempre di più la scelta di chi va agli tecnici e professionali, orientandola in modo più forte verso il mondo del lavoro rispetto a quella dei licei che va verso l'università, è una scelta che proporla e metterla sulle spalle di un ragazzo di 13 anni senza che sia stata presentata bene, ragionata, riflettuta da tutto il mondo della scuola e degli studenti e delle famiglie mi sembra un'operazione sbagliata.
La scuola nel suo contesto rispetto all'indirizzo tecnico del turismo come ha affrontato tutto questo?
No, allora come diceva anche Emanuele, io sono, ci conosciamo, sono disponibile a parlare di qualunque cosa, si può anche discutere di uscire a 18 anni dalla scuola rispetto a 19, abbreviare il percorso scolastico come succede anche in altri paesi eccetera, si può parlare di tutto ma non si può fare in questo modo, con questi tempi e con queste modalità, cioè non può uscire una comunicazione del Ministero il 7 di dicembre che ti chiede di aderire a percorsi quadriennali entro il 31 di dicembre e poi slitta al 12 di gennaio, cioè con tempi, poi è vero che era sul tavolo una proposta ma ufficialmente viene comunicata a dicembre avanzato e ti chiede in pochi giorni di prendere una decisione così importante senza dare alle scuole il tempo di discutere, in questo modo davvero è poco serio ed è sbagliato, quindi noi nella nostra comunità scolastica non abbiamo nemmeno aperto la discussione perché non c'erano i tempi per farlo seriamente, mentre questo parliamo della sperimentazione quadriennale che in tutta fretta si è proposto di farla partire l'anno prossimo, quando, come diceva un po' Emanuele Rossi, erano già stati fatti gli open day, dopo pochi giorni partivano le iscrizioni, quindi insomma le famiglie non sapevano nulla, non si poteva fare seriamente. Altra cosa è invece la riforma dei tecnici che invece è proposta a partire dal 2025-26, sulla quale invece discuteremo e ne parleremo nei prossimi settimane, nei prossimi mesi con più calma.
Ecco, torniamo allora da Rossi rispetto a quello che si può fare nel futuro, cioè adesso voi cosa chiedete al Ministero? Si può fare davvero una marcia indietro?
Dunque noi la marcia indietro sulla proposta di far partire questa macchina da settembre, direi diciamo nei fatti, nella sostanza lo hanno detto le scuole. Il discorso non finisce qua però, perché il governo ha presentato un disegno di legge che vuole diciamo rendere strutturale questa idea inserendola all'interno di una modifica più complessiva del rapporto fra scuola, lavoro e istruzione successiva diciamo al diploma. È un disegno di legge che ripropone questi contenuti e su quello noi apriremo metteremo in piedi delle iniziative e ci auguriamo che si possano replicare in modo disteso in molte altre occasioni quello che stiamo facendo in questo momento, cioè l'apertura di un dibattito pubblico che veda coinvolti diversi attori, diversi soggetti, che interessi anche un'opinione pubblica più attenta al tema. Cioè noi bisogna iniziare a parlare delle vere esigenze che le scuole superiori, a partire dalla secondaria, quindi io ci metto anche le scuole medie, diciamo così, le esigenze che sono reali ora e di cui bisogna parlare per vedere quali soluzioni offrire, e non si può certo farlo alla chetichella in tutta fretta e soprattutto non si può fare con un'idea neanche tanto nascosta, diciamo l'idea che dopo appunto la terza media ci possano essere già dei ragazzi destinati a un percorso che li porti quanto prima al lavoro, come se appunto fossero predestinati a una canalizzazione.
Rossi, la fermo un secondo. Arte, ma ho proprio l'impressione che si sia spostato il fuoco dell'attenzione con queste novità da introdurre, che si concentrano molto sulle nuove modalità di formazione per un avvicinamento il più possibile al mondo del lavoro, si è spostata l'attenzione su questo invece che sulla qualità della formazione del contesto scolastico, che sappiamo bene è carente dal punto di vista dell'organico, la questione delle classi pollaio, la questione della precarizzazione dei docenti. Insomma, i problemi li conoscevamo da tempo e la pandemia li ha aggravati, ma su questo le risposte non arrivano.
No, non c'è dubbio. Come dire, poi ognuno sceglie quali sono le sue priorità, diciamo, no? Il sindacato, il governo, gli insegnanti, eccetera. E penso che se si ascoltasse il mondo della scuola, certamente le priorità sarebbero altre, diciamo, rispetto a queste. Il governo ha deciso, fra le altre cose, di puntare invece a questo, al rapporto col mondo del lavoro, che naturalmente è un tema importante e che Diciamo sicuramente le scuole e il mondo del lavoro forse dovrebbero trovare un altro modo di rapportarsi che funzioni un pochino meglio. Io non sono, forse su questo con Rossi la pensiamo un po' diversamente, non sono contrario in genere alla scuola lavoro, anche se poi è stata applicata a mio giudizio in un modo sbagliato. Io racconto sempre, io ho fatto il liceo scientifico quando ero ragazzo e poi quando ero fatto l'università, in molti studenti si lamentavano che ne so, i ragazzi studiavano medicina, non vedevano mai un ospedale, non andavano mai in una fabbrica, non vedevano mai il mondo del lavoro. Quindi il tema di una migliore, maggiore conoscenza delle scuole, di come funziona il mercato del lavoro, di andare nelle imprese, andare nelle aziende, fare degli stage, eccetera, a me sembra importante che succeda questo. Anche che si veda come funzioni adesso il mondo del lavoro e non un tempo, eccetera. Quindi è un tema che secondo me le scuole devono avere il coraggio di affrontare in un modo nuovo. Certo, anche a me non sembrerebbe però il primo tema da affrontare nel mondo della scuola, diciamo. Quindi sarebbe interessante fare un ragionamento un po' a tutto campo, in cui si mettono sul tavolo tutta una serie di temi e insieme cerchiamo delle strade. Farli calare dall'alto, stabilendo come sempre dall'alto delle priorità e spingendo francamente in un modo un pochino troppo forte, con tempi sbagliati, senza ascoltare il mondo della scuola, non
è chiaro. È chiaro, quindi Rossi converrà, insomma, c'è bisogno, cioè, la si può pensare anche come un'occasione, no, di confronto e finalmente di rimettere al centro la scuola e la sua possibile modifica, andando incontro a quelle che sono le necessità sì del mondo del lavoro, ma soprattutto della formazione dei ragazzi in un contesto adeguatamente riconosciuto dal punto di vista professionale, ma non deve essere uno spot all'insegna dell'interventismo, insomma.
Ma noi da sempre abbiamo detto che c'è bisogno di ripensare a una riforma complessiva della scuola secondaria che vada nella direzione di mettere in collegamento scuola e mondo esterno, perché io non voglio riferirmi solo al lavoro come scuola che indirizza e orienta per una scelta immediata o a breve termine. C'è necessità che le scuole si aprano sempre di più al contesto esterno, e abbiamo esempi virtuosi sul nostro territorio che noi abbiamo sempre sostenuto e considerato d'eccellenza. Allora è questo il tema: aiutare le scuole a essere protagoniste di un percorso che porti i ragazzi verso il fuori, ma la regia deve essere della scuola, non deve essere della richiesta esterna alle scuole di formare i ragazzi. Noi abbiamo il ministro Valditara che in un non mi ricordo quale occasione ha detto: col mio percorso 4+2 si prepareranno le maestranze per il ponte sullo stretto. Cioè, allora qui il tema è: la scuola deve formare cittadini consapevoli, preparati ad affrontare la sfida del lavoro e della società, e non è diciamo quello strumento che un certo settore produttivo chiede, che formi maestranze e formi tecnici per le esigenze esterne alla scuola. Bisogna invertire l'ordine: la scuola è per i ragazzi si prepareranno poi alle sfide dell'età adulta.
Grazie ai nostri ospiti Emanuele Rossi, FLCCGL, e il preside dell'Istituto Tecnico Marco Polo, Ludovico Arte. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.
Grazie
e buon lavoro.
Grazie.
Grazie a voi.
mondo dei media è cambiato e le certezze di un tempo non esistono più. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è attualmente la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio Web TV, i podcast,
il digital di controradio.it e YouTube, i profili social Facebook, Instagram e TIFF, il nuovo canale video social.
Con Controradio Cross Media la tua comunicazione ha un bacino potenziale di oltre 400.000 contatti, un pubblico definito, sperimentato, ad hoc per la tua comunicazione.
Se vuoi conoscere nuove opportunità, scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Controradio Cross Media, il mondo della comunicazione è cambiato e tu che fai? Controradio.
TIF alla radio. Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
Alle 9 saluto Raffaele Palumbo prima di introdurre la nostra protagonista di oggi di TIF alla radio. Ciao Raffaele.
Buongiorno, bentrovati.
Lucia Gemignani in collegamento con noi. Ciao Lucia.
Ciao a tutti.
Faremo un viaggio nell'abitare e partiremo dagli studenti universitari con TIF e poi arriveremo anche all'anticipazione del podcast di Raffaele Palumbo, Cosa è successo, dedicato alla situazione abitativa in città. Ma Lucia, il nostro canale video, appunto, This is Florence, sta seguendo tutta la dinamica di sviluppo edilizio in ambito di studentati privati, ma anche le proteste degli studenti che dall'estate scorsa hanno montato tende, hanno fatto mobilitazioni per chiedere un diritto all'abitare che fosse accessibile.
Infatti, diciamo che la situazione degli studenti in ricerca di un'abitazione o comunque di una situazione per quanto riguarda gli affitti va avanti da diverso tempo. L'abbiamo visto in primavera, noi di TIF, andando a parlare con alcuni studenti fuori dall'Ateneo e soprattutto anche poi successivamente quando hanno partecipato anche loro alla manifestazione collettiva con le tende, a dimostrazione appunto che gli affitti sono aumentati eccessivamente, manifestazione che si è poi ripresentata anche verso settembre, quindi vuol dire che non ci sono stati miglioramenti nel corso, insomma, dei mesi. Se abbiamo partecipato a diverse loro manifestazioni, io in particolare mi sono molto interessata per quanto riguarda quella avvenuta a metà ottobre, che è avvenuta appunto perché il primo ottobre dell'anno scorso è stato inaugurato un nuovo studentato privato a Novoli e quindi diciamo che è stato quasi uno schiaffo, percepito come uno schiaffo morale per quanto riguarda gli studenti che comunque frequentano l'università pubblica, perché a fronte, mettiamo caso appunto, di 2500 camere disponibili tra studentati privati costruzione o comunque quelli in attesa di essere aperti, ci sono soltanto 1700 posti negli studentati pubblici, quindi capisci te che è una situazione abbastanza impari, soprattutto considerando che la maggior parte di studenti fuori sede a Firenze sono di un numero maggiore rispetto a quelli che si possono permettere una stanza da 850/1000 euro a mese.
Perché di queste cifre stiamo parlando, ecco, che vanno via, va via più di una metà dello stipendio di una persona normale, insomma.
Stiamo parlando di una insostenibile per, di 16 per metri quadrati, infatti, compreso il bagno.
Quindi vari video, esatto, si possono trovare di approfondimento di questa tematica che continuate a seguire raccogliendo testimonianze e andando appunto sui luoghi emblematici, come tu dicevi, Novoli, ma anche Belfiore.
Sì, esatto, e considerando anche che abbiamo fatto, insomma, un'analisi di tutte le situazioni possibili e diciamo che anche considerando quella abitativa che non comprende gli studenti si trovano in una situazione abbastanza difficoltosa, dal momento che secondo la CISL c'è stato un aumento di 18 euro a metro quadro per quanto riguarda la casa. Quindi diciamo che non aiuterà neanche questo fattore.
Allora, grazie a Lucia Gemignani per questo spaccato, ulteriori informazioni, interviste, testimonianze nei video appunto che ritrovate sul canale Instagram e TikTok di TIF. Grazie per essere stata con noi.
Grazie Lucia.
Grazie a voi.
TIF alla radio. Ci sentite?
Se vogliamo, Raffaele, dando una valutazione dall'alto rispetto ai contenuti della newsline di oggi, davvero i giovani sono protagonisti in tutte le loro difficoltà. Abbiamo parlato dell'aspetto del gioco d'azzardo, delle scommesse, dell'abuso e dell'aumento anche di questa dipendenza che sta crescendo nella popolazione giovanile, nella rubrica Gen Z. Siamo arrivati a mettere le mani nel piatto della formazione rispetto alla riforma Valditara, che davvero fa alzare le mani, altro che metterle nel piatto, perché occorre veramente un approfondimento sul capire come questi scorporamenti più a favore delle esigenze delle imprese che di una qualità formativa adeguata, mancanze di risposte, lo abbiamo fatto con il sindacato, lo abbiamo fatto con il mondo della scuola, arriviamo al diritto all'abitare come diritto allo studio.
E infatti Lucia ha detto alcune cose molto importanti, andate a vedervi i video di TIF, perché da una parte c'è la questione appunto dell'abitare di lusso in generale, che non riguarda più il centro storico, cioè i grandi movimenti stanno accadendo e accadranno in zone, come dire, che a noi sembrano periferiche, sembrano poco appetibili, invece sono le più appetite alle spalle del Palazzo di Giustizia, eccetera, eccetera. Quindi non solo tu hai una camera che costa veramente 950 euro al mese per uno studente, che è una cosa veramente inimmaginabile, ma la costruzione ad esempio di uno student hotel di questa fatta genera una bolla speculativa tutto intorno, diciamo nel quartiere, nel senso che io, che ho un piccolo appartamento che affittavo ai studenti a 400 euro al mese, adesso lo affitto a 600, perché naturalmente quella zona è diventata una zona VIP, diciamo così, per intenderci. E il podcast che abbiamo realizzato parte proprio da quel punto, dove si vede da una parte questo studentato, diciamo, questo student hotel di lusso inaugurato all'inizio di ottobre, come diceva Lucia, in 14 mesi di lavori, e ruotando di pochi gradi il corpo vedi questo edificio pubblico che è 12 anni che è in costruzione.
L'emblema proprio di quello di cui stavamo parlando. Cosa è successo? Il podcast di Controradio a cura di Raffaele Palumbo, Storie e Voci per capire quello che accade, andrà in onda sulle nostre frequenze sabato e domenica, poi vi daremo tutti i riferimenti. Un tetto sopra Firenze, la prima parte di un percorso che poi proseguirà.
Certo.
Ma diciamo, c'è un'anticipazione per far capire ai nostri ascoltatori quello di cui stiamo parlando e che andranno a sentire appunto nel fine settimana e anche sui nostri canali cross mediali e su Spotify.
Sono Raffaele Palumbo e questo è Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade. E iniziamo un tour con Massimo Torelli di Firenze Città Aperta e molti altri ospiti per cercare di capire come sta cambiando la città. Partiamo da un luogo simbolo. Siamo tra il Palazzo di Giustizia e via Torre degli Agli, dove da una parte c'è un immobile pubblico fermo da 12 anni e dall'altra parte è stato appena inaugurato un nuovo student hotel privato.
Quello lì è l'ultimo studentato fantasma sorto, grazie alla norma, questo qua, Biblio, che fra la Regione e il Palazzo di Giustizia, quella è la strada proprio che lo unisce. 400 posti letto, 960 euro 16 metri quadri, comprensivo di bagno al mese.
Dove siamo qui? In via Torre degli Agli?
Qui siamo a Torre degli Agli, quella lì è via Regione Toscana, che quella che unisce il retro del Palazzo di Giustizia. E questa qua è da 12 anni che è chiusa in ristrutturazione e siamo a 150 mesi, perché la cosa significativa, la differenza fra residenza per chi vive, ha bisogno di casa, e il business sta proprio in questo. Non c'è un'immagine migliore per immortalarla.
No. Ma la proprietà di chi è? Cioè quella di chi è che gioca le partite?
Questa via è una proprietà pubblica, è un alloggio degli ATER, dell'ATER. Il cantiere fu aperto nel 2012 e l'impegno era chiuderlo entro il 2013. E là dietro invece vedi quel cantiere lì, che molti pensavano fosse il cantiere Findomestic, perché Findomestic la si va a vedere sta costruendo la sua sede a destra. In realtà il 1 ottobre è stato aperto questo studentato privato all'insaputa della cittadinanza di tutti, ma questa differenza è 14 mesi, 12 anni.
E alle 9:10 minuti riprendiamo la linea dopo questa anticipazione. Stavo leggendo i messaggi che stavano arrivando, sì, sul tema al 342 81 04 111. Ci scrivono: buongiorno, a me vengono in mente almeno due colleghe educatrici che hanno rinunciato a lavorare a Firenze perché non trovavano una stanza. Questo è perdere cittadini, cittadine, cittadinanze che costruiscono la città. Mentre ci scrivono ancora: insisto, state sbagliando, non bisogna centrare il problema su quello che fa il privato, ma su quello che non fa il pubblico, e ci arriveremo.
No, ma soprattutto le cose sono strettamente interconnesse, diciamo così, non sono due aspetti separati della vicenda. Quello che fa è quello che non fa il pubblico, quello che fa è quello che non fa il privato. Quale privato? Fondi di investimento, investitori asiatici che tirano su delle torri di super lusso e che generano, come dire, speculazioni immobiliari in territori che appunto non ci immagineremmo. Quindi è un problema dove tutto si tiene, diciamo, secondo me.
E allora, un tetto sopra Firenze, prima parte in onda domani alle 13:15 in coda al giornale radio di Popolare Network, in replica la domenica alle 17:10, sempre sulle nostre frequenze, anche in streaming su controradio.it e su Spotify, dunque non perdetelo, nell'ambito appunto di Cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade.
Il Libro della Vita, la 10ª edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 21 alle 11 Claudio Vercelli parla di In quelle tenebre di Gitta Sereni.
Controradio.
Mm-hmm.
Le 9:15, adesso vi diamo conto del prossimo appuntamento della 10ª edizione della rassegna Il Libro della Vita, quest'anno dedicata a Sergio Stai, no? Rassegna che si svolge all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci, domenica alle ore 11, si arriva con la tranvia, la fermata appunto è Resistenza, l'ingresso libero fino ad esaurimento posti, e in questo periodo dell'anno Libro della Vita ha sempre ospiti diversi, diciamo così, da ormai appunto 10 edizioni, però invece in questo periodo dell'anno noi inizieremo poi anche, Chiara, la prossima settimana, veramente tutti i giorni a raccontare una settimana della memoria. Abbiamo sempre, come dire, uno storico che potremmo definire resident del Libro della Vita, che è il professor Claudio Vercelli, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Naturalmente l'enciclopedica preparazione del professor Vercelli lo porta a raccontarci di un libro e anche di un'autrice, di un personaggio che non sono, come dire, immediati, che non sono totalmente risolti, mi verrebbe da dire, sono storie molto complesse. Stiamo parlando di Rita Sereni e del libro In quelle tenebre. Stiamo parlando di qualcosa di complicato per raccontare la Shoah.
Sì, stiamo parlando di una sorta di collo d'imbuto, di imbuto di bottiglie, nel senso che è un modo per accedere a quelle tenebre, come per l'appunto recita il bellissimo libro della Sereni, calandosi per dentro l'oscurità. L'oscurità non solo morale e mentale di colui che è il protagonista, non solo storico, ma anche del racconto che Sereni ne fa dopo 70 ore di intervista in carcere, ma calandosi nella incomprensibilità di certi processi che hanno comunque coinvolto milioni di persone, alcuni come carnefici, molti altri come vittime.
Le 70 ore di intervista sono con Franz Tangler, il comandante di Treblinka di Sobibor, che praticamente morì 24 ore dopo la fine di questa lunghissima intervista, ed è una, viene definita una psicobiografia in qualche modo. Non so se è d'accordo e che significa.
Ma io direi di sì, che ci sta anche questa definizione. Non è propriamente un saggio storico, anche se l'autrice in tutti i modi si sforza di far dire all'intervistato quelli che sono dati su cui lavorare. È una indagine su una coscienza appannata e anche su come le coscienze nel secolo da poco trascorso e anche in quello presente si possono appannare davanti a fenomeni collettivi che le responsabilizzano. Sì, quindi è anche una psicobiografia condotta con grande intelligenza, grande abilità da Sereni. Fra l'altro è un testo fondamentale, imprescindibile per capire per l'appunto quel passato.
Professor Vercelli, una curiosità: ci stiamo interrogando in vista del 27 gennaio anche su come fare a intercettare l'attenzione del giovane pubblico, che vede sempre meno interlocutori legittimati, pensiamo ai partigiani, ai testimoni delle protagonisti della resistenza nelle scuole. Un libro del genere lei lo consiglierebbe per avvicinare e attraverso appunto questo strumento dell'intervista e della psicobiografia attrarre anche l'attenzione del giovane lettore?
È un libro appassionante, è un libro impegnativo, è un libro difficile, a tratti è anche un libro orrendo, non ovviamente per il testo in sé, ma per ciò che racconta e quanto in qualche misura ha reso conto. No, io prima chiederei una mediazione, e da questo punto di vista magari ne potremmo parlare chissà in un futuro, sempre a Scandicci, Firenze, ragionerei su un lavoro come quello di Hirschfeld, Spiegelman, Maus, quindi comics come forma suprema di espressione di quelle che sono istanze che non solo riguardano il passato ma anche il presente.
Parleremo della giornata della memoria in qualche modo dando ispirazione con letture possibili, Però per restare alle attualità, una domanda su queste braccia tese non posso non fargliele, professor Vercelli. Dice si può fare, dipende dalle intenzioni, il saluto romano dipende se è celebrativo o non è celebrativo. Lei che ne pensa di questa storia?
Non mi piace per nulla, non solo il prevedibile atteggiamento di non quattro imbecilli ma di una falange che pure esiste, che non farà la differenza in Italia, ma che intanto è ereditaria di una sorta di terribile esperienza collettiva, ma non mi convince per nulla le motivazioni che poi leggeremo per esteso, che sono state date dalla Cassazione a un riguardo. Cioè, quello che io temo è che, sia pure davanti alla accettabilità di singoli pronunciamenti, il sommarsi di essi in termini, diciamo così, liberatori possa produrre come effetto ultimo quello che oggi noi chiamiamo non sdoganamento del passato. È chiaro che non bastano questi elementi qua, ce ne vogliono molti altri, come dire, di sistema, e però questi elementi si inseriscono in quel sistema.
Sarà interessantissimo ascoltarla domenica, il 21 di gennaio, per la 10ª edizione del Libro della Vita all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci alle ore 11. Claudio Percelli parlerà di In quelle tenebre di Ghitta Sereni, ingresso, dicevamo, libero, fermata della Tranvia, appunto, Resistenza, diciamo, anche la fermata della Tranvia non è casuale. Professore, grazie, ci vediamo domenica.
Grazie a voi, vi attendo numerosi come sempre in questa e in tante altre iniziative, essendo un pubblico particolarmente caloroso e col freddo che fa, il calore umano è comunque sempre molto gradito.
Grazie ancora.
Assolutamente, arrivederci.
Side of town. Don't say it's easy to follow a process. There's nothing
Raffaele, il professor Vercelli diceva calore umano, anche noi lo chiediamo a grandi quantità per domani. Radio aperta sabato 20 gennaio, terza radio aperta per il tesseramento 2024 al Contro Radio Club. Dalle 9.30 si aprono le porte dei nostri studi, della nostra sede in via del Rosso Fiorentino 2B, con Toni Topazio, il Mozzo, Maco e poi Giustina Terenzi, io, lo stesso Raffaele, tanti di noi, tanti del nostro staff vi accoglieranno per conoscervi, anche ringraziarvi, perché se verrete davvero significa che avete risposto all'appello di fare la tessera del Contro Radio Club e dunque sostenere Contro Radio, sostenere la vostra radio.
Tanto ricordiamo che noi siamo in via del Rosso Fiorentino 2B e anche qui c'è la fermata della tranvia che invece
Paolo Uccello,
perché anche in questo caso è molto molto comodo non spostare macchine, cercare parcheggi e altre cose del genere. Per chi può, per chi insomma può intercettare linee della tranvia, è comodissimo e vi aspettiamo veramente numerosissimi domattina dalle 10 in poi.
Sì, 9.30 diciamo, 9.30. Apriamo le porte, poi ci prendiamo un caffè, ci riscaldiamo e siamo pronti
e poi
a partire.
Siamo pronti, soprattutto perché poi Toninho Topazio arriva sempre un po' un pelino di ritardo col caffè in mano, eccetera, eccetera, per cui sarà bello ascoltare le vostre voci, le vostre motivazioni per sostenere la nostra emittente.
Venite anche per convincere gli altri ascoltatori, perché davvero il contributo di un pubblico che ci ascolta e viene qui fisicamente è trascinante poi. Speriamo davvero che possa essere un motore, perché la campagna del club non si è fermata alle festività natalizie in abbinamento ai regali che si potevano fare anche con i gadget o regalare la tessera stessa, ma è una campagna che ha bisogno ancora di un colpo di coda importante, che si traduce anche nelle radio aperte, nelle varie iniziative che facciamo sul territorio e che testimoniano anche un'attenzione particolare per una comunità che si riunisce anche oltre l'etere, diciamo.
Sì, infatti, intorno a 1000 iniziative vi aspettiamo domattina qui in Via del Rosso Fiorentino 2B, numerosissime e numerosissimi.
Torniamo con l'informazione locale alle 12.47, naturalmente vi daremo particolari sul fatto di cronaca che ha avuto aggiornamenti importanti in queste ultime ore, il fermo del cognato per l'omicidio di Agliana e il cognato e vicino di casa della vittima Daniele Maiorino, fermato con l'accusa di aver ucciso Alessio Cini, il 57enne tecnico tessile originario di Prato, agito per eredità. Leggiamo nei particolari che emergono adesso dopo il fermo tutte le informazioni sul nostro sito controradio.it, ma anche nel giornale radio regionale.
Grazie per averci seguito e restate con noi, buon ascolto.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.